Il radiogiornale.
È morto Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord. Aveva 84 anni. Da mercoledì era ricoverato in terapia intensiva a Varese. La guerra israelo-statunitense contro l'Iran fa impennare i costi di gas e petrolio, con tiri incrociati su siti energetici e con il blocco dello stretto di Hormuz. 0%, la Banca Nazionale Svizzera lascia ancora invariati i tassi, ma con l'inflazione destinata ad aumentare, l'ipotesi di un rialzo a breve non è esclusa. Anche il Nazionale approva la tassa di transito. La proposta, già accettata dagli stati, prevede di far pagare gli automobilisti che attraversano il paese senza fermarsi. Venerdì 20 marzo, ben ritrovati con il radiogiornale delle 24 da Roberto Ortelli. Avete sentito nei titoli, è morto all'età di 84 anni Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord, più volte deputato e ministro in governi di centrodestra, è stato uno dei politici più influenti degli anni 90 in Italia. Nel 2004 fu colpito da un ictus cerebrale e fu a lungo degente in una clinica riabilitativa del Canton Ticino. La corrispondenza da Roma è di Francesca Torrani.
La notizia è circolata ieri poco prima delle 21, ricevendo conferme da fonti parlamentari. Umberto Bossi, il senatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 e poi presidente a vita, è morto a Varese all'età di 84 anni.
Noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una repubblica federale indipendente e sovrana.
Era il 15 settembre 1996, Bossi proclamò la Padania libera, da cui derivarono Roma ladrona e il celodurismo, che entrarono nel vocabolario della politica italiana. La Lega Nord, nella storica sede di via Bellerio, scelse il vapensiero di Verdi come inno e Alberto da Giussano, il condottiero, come simbolo. Nel 2001 Bossi entrò nella Casa delle Libertà di Silvio Berlusconi, che vinse le politiche e lo fece ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Poi nel 2004 l'ictus che lo colpì duramente, obbligandolo ad una lunga riabilitazione che ebbe luogo in Ticino, a Brissago. Nel 2012 fu travolto dallo scandalo dei rimborsi elettorali per una distrazione di fondi a favore della sua famiglia, ma le condanne per truffa finirono in prescrizione e in quell'anno, nel 2012, annunciò anche le dimissioni da segretario del partito e quando un anno dopo si ricandidò alle nuove primarie della Lega Nord venne sconfitto dalla allora astro nascente Matteo Salvini. E proprio alla Lega degli ultimi anni non risparmiò critiche. Recentemente ha detto: serve un nuovo leader che rimetta al centro l'autonomia e la questione settentrionale. Ieri per Umberto Bossi sono arrivate parole di considerazione e di affetto da molti politici. Il suo compagno di partito Luca Zaia, ad esempio, ha detto: se oggi c'è una coscienza federalista diffusa è merito di Bossi, che ha visto più lontano.
Parliamo della guerra israelo-statunitense, guerra di aggressione contro l'Iran che è entrata nel suo 21° giorno con l'impennata dei prezzi dei carburanti che continua, dopo che mercoledì Israele ha colpito un importante impianto di gas iraniano e che Teheran ha risposto colpendo il più grande impianto al mondo per il gas naturale liquido in Qatar. Intanto il blocco dello stretto di Hormuz, importante nodo del traffico energetico situato tra la penisola arabica e le coste dell'Iran, preoccupa sempre più alcune potenze mondiali che si dicono pronte a unire le forze per porvi rimedio. Gli ultimi aggiornamenti con Sofia Stroppini.
Dalla dichiarazione congiunta emerge la volontà di contribuire agli sforzi per garantire un transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, ma non si specifica in che modo e con quali misure si intenda raggiungere lo scopo. I firmatari sono Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. I sei paesi nel comunicato esprimono anche la loro profonda preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente e, rivolgendosi direttamente a Teheran, chiedono di cessare gli attacchi. Il ministro degli esteri iraniano, per tutta risposta, ha dichiarato che chiunque provi a forzare la riapertura dello stretto di Hormuz si renderebbe complice di Stati Uniti e Israele che, dice, sono i responsabili dell'attuale situazione. Fino a ieri le infrastrutture energetiche iraniane erano state tutto sommato risparmiate, ma poi Israele ha colpito un importante complesso di gas naturale in Iran. A riguardo Israele e Stati Uniti si rimpallano le responsabilità. Israele afferma che l'offensiva era stata concordata con gli Stati Uniti, mentre il presidente statunitense Donald Trump ridimensiona il ruolo di Washington nel bombardamento. In caso di attacchi a siti energetici, l'Iran aveva promesso pesanti ritorsioni che infatti non si sono fatte attendere. Teheran ha risposto colpendo un impianto di gas naturale in Qatar ed estendendo successivamente i suoi attacchi ad altri siti energetici dei paesi del Golfo.
E lo scenario internazionale potrebbe presto impattare anche sulle scelte della Banca Nazionale Svizzera. L'istituto per ora ha comunque deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, che rimangono allo 0%, come ci spiega Marzio Minoli.
La BNS sta affrontando due problemi. Da un lato il rischio di un aumento dell'inflazione dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia. La Banca Nazionale ha rivisto al rialzo le previsioni di questa crescita dei prezzi per il 2025 fino allo 0,5%. L'altro problema è la forza del franco che penalizza le esportazioni. La Banca Nazionale si è sempre detta disposta ad intervenire sul mercato dei cambi per indebolire il franco, ma oggi il presidente della BNS, Martin Schlegel, ha alzato il tiro.
Angesichts des Konflikts im Nahen Osten ist unsere Bereitschaft.
Alla luce del conflitto in Medio Oriente, la nostra disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi è aumentata.
Zu intervenieren erhöht.
Più incisività dunque. Nel 2025 la BNS era già intervenuta, ma in un modo blando, vendendo franchi allo scopo di indebolirlo per un controvalore di 5 miliardi. Una goccia nel mare nel mercato delle divise. Vedremo in che modo agirà nel 2026. La forza del franco però ha due conseguenze, come dice ancora Schlegel.
Aufwertung mindert die importierte Teuerung.
L'apprezzamento del franco riduce l'inflazione importata e frena l'andamento dell'economia.
Dämpft die Wirtschaftsentwicklung.
La BNS dunque dovrà fare delle scelte tra il controllo dell'inflazione, lasciando fluttuare il franco con la sua forza, e il sostegno all'economia di esportazione, intervenendo per indebolirlo.
Una tassa di transito da confine a confine per sgravare le strade svizzere dall'intenso traffico vacanziero. È quanto ha approvato ieri il Parlamento per tentare di limitare il flusso di veicoli leggeri che in alcuni periodi dell'anno paralizza la rete viaria elvetica. Una misura approvata a larga maggioranza, ma che non convince tutti. I dettagli nel servizio alla Berna di Anna Valenti.
Gli annunci radio che segnalano le lunghe colonne, i tempi di attesa al Gottardo che si dilatano col passare delle ore, scene ordinarie che si ripetono ogni vigilia di Pasqua o all'inizio, alla fine delle vacanze al nord delle Alpi, un flusso intenso di vetture che spesso paralizzano le strade svizzere.
L'80% del traffico quando si è in coda al Gottardo è costituito da veicoli stranieri, privati, non commerciali, che attraversano la Svizzera da frontiera a frontiera per andare in vacanza. Ed è questa la fattispecie che abbiamo nel mirino.
A parlare l'UDC Paolo Pamini, lo stratega dietro la cosiddetta tasso di transito da confine a confine di 21 franchi, approvata grazie a un lavoro di squadra interpartitico che ha visto il sostegno anche della sinistra, come conferma il socialista Bruno Storni.
È un inizio di road pricing. Quando c'è molto traffico si fa pagare di più che quando non c'è traffico. Oggi l'elettronica permette questo tipo di conteggio e quindi permette una gestione più intelligente delle strade.
Solo partito contrario, i Verdi Liberali. È una proposta inapplicabile, sostiene il consigliere nazionale Mattias Samuel Jauslin. Molti parametri non sono chiari e secondo lui finirà in nulla. L'Argoviese avrebbe preferito introdurre il pedaggio al Gottardo e al San Bernardino con deroghe per Ticino, Uri e Grigioni. Non ha dubbi sulla fattibilità Paolo Pamini, nemmeno sul timore sollevato dal Consiglio federale che possa ledere il diritto europeo indirettamente.
L'Unione Europea sicuramente non stapperà la bottiglia di champagne oggi, però dalle verifiche che abbiamo fatto questa proposta è compatibile con gli accordi bilaterali.
L'iter è ancora lungo, il Consiglio federale dovrà presentare ora la legge d'applicazione, che richiede una modifica costituzionale, dunque dovrà essere poi sottoposta al popolo.
RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, si è completato il quadro dei quarti di finale anche in Europa e Conference League. Nella prima il Bologna ha sconfitto 4-3 la Roma alla supplementare, prossimo avversario l'Aston Villa che ha fatto fuori il Lilla, il Friburgo di Manzambi ha travolto il Genk sconfiggendolo 5-1, il Celta Vigo ha eliminato il Lione, affronterà proprio i tedeschi, Braga contro Betis Siviglia, la squadra di Riccardo Rodriguez, e Porto contro il Nottingham di Ndoye, queste le altre partite. In Conference sono invece queste le sfide dei quarti: Fiorentina Crystal Palace, il Mainz di Urs Fischer e Silvan Widmer affronterà lo Strasburgo, AEK Atene Rayo Vallecano e Alkmaar contro Shakhtar. Alle 19.30 il Bellinzona proverà a fare punti alla Comunale contro lo Stade Lausanne. In Italia il Napoli giocherà a Cagliari, a Genoa Udinese sarà invece l'altra partita. E questa sera iniziano i playoff di hockey, alle 20 gara 1 dei quarti di finale, si inizia con Davos Zugo e Friburgo Rapperswil, Zurigo Lugano e Ginevra Losanna sono invece in programma domani, così come Ambri Piotta Ajoie. Ai mondiali femminili di curling di Calgary, la Svizzera ha sconfitto sia la Norvegia sia gli Stati Uniti, salendo a 9 vittorie in 10 partite. Oggi ultime due sfide del round robin contro Italia e Svezia. Infine nel tennis, Victoria Golubic è stata eliminata in 2 set da Stearns nel primo turno della Master di Miami.
Grazie e buonanotte anche a Patrick Locatelli. E prima di concludere, le previsioni per oggi, venerdì 20 marzo, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e temperature comprese tra 0 e 16 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul nostro sito rsi.ch e sulla app RSI e tornerà fra meno di 60 minuti con i notiziari su Rete 1. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Fabiano Rizzi in redazione e Igor Giannola alla regia tecnica. Vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.